Il messaggio di oggi, in risposta a molte domande che riceviamo riguardo a quali sono i miei carismi, quali sono i miei doni spirituali, cosa chiede Dio da me, cosa devo fare per servirlo, come posso sapere quali sono i miei talenti, i miei doni. Purtroppo riceviamo anche messaggi più tristi di persone che sono state una vita intera in una chiesa e adesso a una certa età si chiedono cosa faccio? Sto ancora aspettando per scoprire quali sono i miei doni, come mi può Dio usare? Anche se già la vita è ormai quasi tutta passata, ma ancora aspettano una risposta. Quindi crediamo che è importante per tutti imparare come sentire la voce di Dio e come sapere qual è il dono di Dio per me, come mi può Dio usare.
Amen. 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 Io mi auguro che questo messaggio sia una risposta anche per tutti i fratelli di qualunque chiesa che capiti di seguirci e ascoltarci. Possa questo, con l'aiuto di Dio, la benedizione di Dio, essere una benedizione per tutti. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Amen. Partiamo?
Sì.
Quindi il punto è, stiamo adempiendo il nostro destino a quale Dio ci ha preposti. Sapere quali sono, fratelli che pregano disperatamente, quali sono i nostri doni spirituali. Bene, io direi questo, che cominciamo con una scrittura. Geremia, io vi ho dato una lista lì, attaccate sì. Con la lista, la prima cos'è?
Geremia 1, 4 e 5.
Una scrittura profetica, attenzione.
Geremia 1, 4 e 5. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni.
Quindi Gesù lo stesso, conosceva Geremia prima che nascesse. Gesù ti conosceva prima che tu fossi nata. Anche se non siamo un Geremia o un Ezechiele, Dio ha un piano per ciascuno di noi, che non è di marcire con il resto del mondo. Dio ci ha predestinati per il suo glorioso regno, cose talmente meravigliose che la nostra mente mortale non può per ora comprendere. Romani 8, 29 a 30.
Romani 8, 29 a 30. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
Alleluia. Efesini 2:6.
E ci ha risuscitati con lui, e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù.
Attenzione, Dio ha un piano per noi. Non è di stare in questo mondo scoraggiati, abbattuti, depressi, buoni a nulla, no. Ci siamo tutti sentiti così prima o poi, no?
Sì, certo.
Perché? Perché stiamo guardando in direzione sbagliata. Verso che direzione stiamo guardando?
A noi stessi.
La nostra carne, la nostra mente carnale, i nostri peccati.
Sbagli.
Col diavolo che lì ripete, è giusto, non vali niente, buttati in un pozzo. Invece no, abbiamo una scelta. La scelta è, possiamo guardare a Dio, alla potenza del regno di Dio. Dov'è?
In Cristo.
Nel nostro cuore. Dentro di noi, va bene?
Amen. E nella parola anche, sì.
Ma però è anche vero, purtroppo, che vi sarà chi giungerà davanti a Dio senza aver adempiuto la sua chiamata, cioè lo scopo per cui Dio lo ha creato. E per questo Gesù ha dato anche severi e duri avvertimenti, cioè non vi presentate davanti a me come fallimentari. Matteo 10:38.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
C'è gente che, se il pastore della loro chiesa non predica loro quello che a loro piace, sempre positivo, sempre incoraggiante, questa gente cambia chiesa. Cerco un pastore che predica quello che piace, quello che piace a me. E dice, quell'altro pastore della chiesa prima mi deprimeva, si lamentano. Ma non è sempre perché il pastore è depressivo, è perché loro vogliono essere accarezzati come i gattini, sempre solo accarezzati vogliono essere. I peccati, è l'egoismo, e i nostri cambiamenti in Cristo. Come, con le carezze non è sufficiente, ci vuole la parola, a volte anche drastica. Quindi è un errore. Va bene, andare via da una chiesa che il pastore ti rimprovera, perché ti dà un messaggio. Per giudicare bisogna vedere se il messaggio è necessario e se è scritturale. Meglio se è positivo e lascia tutti contenti e allegri. Ma, come vediamo, nel Vangelo questo non era sempre possibile. Così non buttiamo via una medicina buona solamente perché è amara. Beviamo il calice anche se è amaro. Il calice del Getsemani non era dolce. Va bene, Gesù pregò perché fosse allontanato. Matteo 25, 24 a 28.
Si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti.
Questa è una di quelle situazioni che uno non è in grado, non è capace, no? di evangelizzare, però finanzia una chiesa, un pastore, una missione che però che lui la sceglie, che veramente stanno portando frutti. Quelli sono i banchieri, virgolette. Mm. Comunque Dio non ci chiede mai di fare, come si suol dire, il passo più lungo della gamba. Mai ci chiederà di fare qualcosa per cui non ci ha equipaggiati nello spirito. Certo, il diavolo ci dirà sempre che Dio non ci può usare, che siamo buoni a nulla, eccetera. Mm-hmm. Quindi è necessario di far cosa? Focalizzarci su Gesù e quello che Gesù e non il diavolo ci dice. Vediamolo. Filippesi 4,13.
Filippesi 4,13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Sta parlando della sua carne?
No.
No, assolutamente.
Colui che mi fortifica è Gesù.
Sta parlando del suo spirito in Cristo, no? Il suo spirito è nato di nuovo. Giovanni 20:21. Cosa gli ha detto Gesù ai discepoli? Cosa si aspettava dai discepoli? Giovanni 20:21.
Pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi.
Sta dicendo che vi mando come piccoli Gesù. E Giovanni 14,12 credo dice: opere maggiori di queste voi farete. Noi faremo opere maggiori di Gesù se ci svegliamo, se ci diamo una mossa. Matteo 28,19 e Marco 16,20.
Matteo 28,19. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli.
Questo dovremmo ripeterlo tutti i giorni. Qualche fratello dice: ma fratello Giuseppe, l'abbiamo già letto questa scrittura. Sì, ma continueremo a leggere finché lo facciamo. Marco 16,20.
Marco 16,20. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che la accompagnavano.
Allora, questi che andavano erano perfetti, pronti, teologi, grandiosi, operatori di... No, assolutamente. Mentre andavano, il Signore operava con lui. Quando? Dopo 10 secondi o 20 secondi? Dopo quanto? Dopo 10 giorni, 10 settimane o 10 mesi. Io ho cominciato a vedere i miracoli di guarigione dopo 30 anni. Dopo 30 anni ho pregato per la gente di guarire, non guarivano mai. Perlomeno non che io li vedessi. Poi finalmente un giorno, un'amica di Dora qua seduta, con che gli serviva un trapianto di cuore, guarita di qua, 75 anni aveva.
Sì.
Grazie Signore, abbiamo cominciato a vedere i miracoli. Non è che li vediamo sempre, magari ne vedessi di più. Va bene, così cammineremo sulle nuvole. Più bello mai ammalarsi, eh? Non è così la storia. Ci vuole fede, ragazzi. Allora, mi pare che Angela, tu ci hai mai detto che avevi una bella storia da raccontare?
Sì, questo messaggio mi ha fatto pensare a quella bella storia. Alcuni di voi lo conoscete già perché vi abbiamo inviato via email ai nostri fratelli più vicini, compagni d'opera, l'abbiamo inviata questa storia via email.
Infatti ti dicevo stamattina, ma non mi suona nuova questa storia.
No.
Non
è che alcuni la conoscono ma non tutti.
No, è la prima volta che mi diceva
Angela. È veramente una storia che è dedicata a quelli che si sentono buoni a nulla, perché prima o poi il diavolo dice ad ognuno di noi che sei buono a nulla, non importa se sei piccolo o grande, a tutti noi il diavolo lo dice. E questa storia si chiama Il vaso inclinato. Secondo Corinzi 4, verso 7. Or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Un uomo in India aveva due vasi di terracotta che trasportava sulle spalle, appesi alle due estremità di un bastone. Un vaso era nuovo, mentre l'altro era vecchio ed inclinato. Per questo motivo, alla fine di ogni viaggio necessario per trasportare l'acqua per irrigare il campo, questo ultimo vaso era ormai mezzo vuoto. Incurante del problema, giorno dopo giorno, il portatore d'acqua proseguì nel suo tragitto quotidiano, affinché un giorno il vaso crepato non poté più contenersi e, vergognandosi per il suo continuo fallimento nel non riuscire a fare ciò per cui era destinato a fare, disse all'uomo: «Mi dispiace così tanto, ti prego di perdonarmi. Ho una crepa che non mi permette di trasportare l'acqua. Sono inutile. Dovresti liberarti di me e prendere un vaso nuovo, perché io non sono in grado di dare valore ai tuoi sforzi». L'uomo gli rispose: «Ho sempre saputo della tua crepa e sapevo che ti avrei potuto utilizzare solo nel modo in cui eri fatto. Non hai notato quanti bei fiori ci sono sul sentiero che conduce al ruscello? Sono io che ho piantato quei semi perché sapevo che tu li avresti irrigati fedelmente ogni giorno. In tutti questi mesi, grazie al tuo lavoro, ho potuto raccogliere questi fiori stupendi, regalandoli e portando gioia ad altre persone. Se tu non fossi stato esattamente come sei, tutta questa bellezza non avrebbe mai potuto esistere». Il diavolo è stato bugiardo, ingannatore e accusatore fin dal principio. Se oggi ti senti come un inutile vaso crepato, sappi che Dio vuole usarti oggi così come sei. Così come l'acqua si riversa sui fiori grazie alla crepa del vaso, allo stesso modo la luce di Dio risplende attraverso le nostre crepe, tra virgolette, per portare gioia e speranza agli altri. Tutti noi abbiamo delle crepe da qualche parte, anche se non tutti lo ammettono. Non potremo mai paragonarci a delle stupende damigiane, ma essendo noi dei vasi di terracotta, dobbiamo sempre dare la gloria a Dio. E ricordati che Dio vuole usarti oggi così come sei. Signore, accettami così come sono, con tutte le mie mancanze, e serviti di me secondo la tua volontà, per la tua gloria in eterno. Amen. Fratello Giuseppe, come dice in questa storia, tanti credenti vogliono servire il Signore, ma temono di farlo perché non si sentono abbastanza armati e potenti nello spirito.
È vero.
E lo so che anche io sono stata così per anni e anni. Mi sentivo buona a nulla. Ogni volta che andavo ad evangelizzare, andavo con l'idea, fallirò, ma vado lo stesso, ma fallirò, perché non posso io fare niente di buono.
Hai mai fallito?
Io forse sì, però ogni volta sono tornata con gioia nel cuore, perché il Signore sempre ha fatto qualcosa.
Quindi non hai fallito?
No, perché? No, il Signore non ha mai fallito.
Perché ormai tu e il Signore siete una cosa intrinseca, siete uno, quindi... Capito? E quando Gesù opera attraverso di te, sei tu che operi. Gesù opera in te e tu ti fai usare da lui, cioè siete uno, capito?
Infatti c'è una scrittura, sai quante volte si è adempiuta? Salmi 126, verso 6. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni.
Alleluia, alleluia.
Tante volte questo è successo a me. Sono andata quasi piangendo, ma non posso aprire la bocca, non so cosa dire. E sono tornata con gioia. Quanti miracoli Dio ha fatto, quante pecorelle hanno cambiato, pregato. Tanta gioia. Quindi non ascoltare la voce che dice non puoi.
Perché ti sei messa alla disposizione del Signore? Hai detto
perché
sono qui.
Hai detto sì. È come la sposa che davanti al sacerdote dice sì. Quindi abbiamo detto sì allo sposo, a Gesù, e adesso lo sposo si prende cura. Per adesso dobbiamo perseverare.
Sì, 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 sì.
Infatti tante volte sono fratelli che ci dicono ma voi siete speciali, voi siete così, voi siete cosà. Io sempre le dico, sai, noi non siamo più speciali di voi, solamente abbiamo detto di sì. È il segreto, dire di sì al Signore e dopo Lui ti userà. E sappiamo che è Lui, non siamo noi.
Amen, amen. Gloria, gloria, Signore. Bene, vorrei cominciare questo messaggio di cui ho preso appunti adesso. Molto interessante anche per me, veramente, innanzitutto per me.
Sì, perché se uno potrebbe sapere quali sono i suoi doni spirituali, avrebbe più fiducia in se stesso e farebbe le cose con più coraggio. Quindi possiamo sapere quali sono i miei doni.
Amen. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Se guardiamo la carne, io posso fare niente perché Cristo non mi fortifica. Quindi è la scelta. Oggi troppi credenti vanno in giro, leggono la Bibbia giusto, poi la meditano all'incontrario. Leggono la Bibbia, io posso ogni cosa, e poi meditano, io non posso niente. Cioè stai amplificando la parola del diavolo. Quindi resistere. Dov'è che resistiamo? In dove resistiamo ad ora? Dove?
La nostra mente.
La nostra mente. Dov'è il campo di battaglia?
La nostra mente.
Cos'è che il diavolo, le frecce del diavolo sono dirette dove?
Nella nostra mente.
E per questo è così importante meditare sulla parola di Gesù, perché meditando sulla parola di Dio, il Vangelo, o cantando canti d'adorazione, o pregando in lingue, o pensando a Gesù, quello tiene il diavolo fuori.
Amen.
Dalla roccaforte,
sì,
della nostra mente.
Amen.
Meditiamo, fratelli, su questo. Quindi, molti sinceri figli di Dio si chiedono: come faccio a sapere quali sono i miei doni spirituali? La Bibbia risponde in Genesi 22. Al monte di Dio sarà provveduto, disse uno saggio. Leggiamo Luca 17, 12 a 14.
Luca 17, 12 a 14. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo...
Fermarono lontano perché era proibito che si avvicinassero, se no li lapidavano. Si avvicinava un lebbroso in città, tutti dovevano gridare al lebbroso, e se non se ne andava lo prendevano a pietrate. Questo era il modo di isolare le malattie nel Vecchio Testamento. Oggi mettono all'ospedale, c'è un reparto infettivo che lì non può entrare, eccetera. Allora li lapidavano se si avvicinavano. Andiamo.
13. E alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate e mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati.
Quindi dobbiamo fare l'andare. Mentre andavano, non è che dice no, andiamo al sacerdote a dirgli che siamo guariti, e che qui quello là appena ci vede comincia a lapidarci. No, ubbidirono e andarono. Questo atto di fede li guarì. Quindi i fratelli che guariscono, quelli che si sentono guariti dentro e mettono in pratica la guarigione, cominciano a comportarsi guariti. E chi è Kenneth Hagin, quel grande predicatore, guaritore americano, che adesso è morto, a 17 anni era paralizzato e ha letto la Bibbia. Ma questo qualcosa come, non so, 80 anni fa, 70 anni fa, una cosa, quando le guarigioni non ne parlava nessuno. E Gesù gli ha detto, io ti guarisco, sei guarito. E lui paralizzato dice, ok, sono guarito. Ho cominciato a muoversi, se non si spostava niente. Ho cominciato a niente. Ma Gesù mi ha detto che sono guarito, se sei guarito. E dice, ma no, sono paralizzato. E poi Gesù gli ha detto, comincia a comportati come se fossi guarito. E questo dopo, non so, un giorno, non mi ricordo, è sceso dal letto e ha detto mi comporto guarito. Allora è saltato giù dal letto, cosa è successo?
È caduto,
è cascato giù. E Gesù gli dice sei guarito, comportati guarito. Ma come, sono cascato giù? Si è alzato, si è aggrappato alle pareti, al letto, sono guarito, ha lasciato andare il letto sostegno ed è crollato giù di nuovo. E loro si è arrampicato di nuovo, sai, i violenti lo prendono con la forza. Perché non guariva subito in un secondo come a volte avviene? Il diavolo lo combatteva. C'era dei rimasugli nella sua mente che ancora non credevano come doveva e il diavolo lo usava. E lui ha continuato a combattere, al terzo tentativo ha cominciato a camminare. Va bene? Quindi si deve mettere in pratica la fede.
Amen.
Capita spesso di udire nelle chiese tradizionali credenti frustrati che chiedono profezie per sapere se hanno e quali sono i loro doni spirituali, doni che accrescano il loro potere nello spirito, così che Dio li possa usare, ma non è così. Il fatto è che se non ci mettiamo in movimento come i 10 lebbrosi, i doni non inizieranno ad attivarsi, saranno dormienti in letargo. Marco 5,45 dice che Dio ha dato a ciascun credente i suoi propri doni, anzi anche ai non credenti. Va bene?
Matteo 5,45. Il Padre vostro che è nei cieli fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
Capito? Quindi anche i non credenti hanno i doni di Dio.
Sì, sì.
Il problema è che tanti credenti se ne stanno seduti nelle chiese a pregare per doni che Dio ha già mandato, ha già dato a tutti noi. Sai quelle macchine che non partono e dargli una spinta? Giusto? La batteria scarica, a me mi è capitato tante volte, ma la macchina è buona, funziona, batteria scarica. Ha bisogno di una spinta, prende 3-4 ragazzi e parte. Va bene? Cosa fai? Dici, la batteria scarica, ciao, non si può partire. Ma la macchina c'ha tutto, un po' scarica. Gli dai una spinta, tutto si mette in moto, tergicristallo, le luci, il riscaldamento, tutto quanto, il motore, parti, dopo un quarto d'ora batteria carica, 10 minuti, anche se spegni parte di nuovo, ma si è caricata. Dobbiamo darci una spinta, fratelli, darci una mossa. Le nostre batterie sono un po' scariche, le batterie del credere sono scariche, dà una spinta. Amen. Perché la nostra macchina, virgolette, c'ha tutti gli attributi dentro per funzionare perfettamente.
Sì, perché abbiamo Gesù.
Esatto, quindi abbiamo solo bisogno di essere messi in moto. Come? Tramite un'imposizione delle mani e poi ubbidire alla chiamata, oppure attivare i nostri doni per conto nostro. Come? In che modo? Iniziando ad ubbidire al Vangelo. Appena cominciamo a ubbidire al Vangelo, col Vangelo che riusciamo a capire, va bene? Ecco che Dio si attiva. Noi siamo gli inneschi, siamo la miccia, siamo il motorino di avviamento. Noi, cioè la nostra volontà, il nostro dire sì a Gesù. Lo Spirito Santo aspetta solo quello, che ci diamo da fare a cooperare. L'esplosione nello spirito seguirà, d'accordo?
Amen.
Come spingi la macchina e il motore a scoppio comincia ad andare. Va bene, un piccolo esempio. Se non metti l'auto in moto, non importa se hai una Ferrari, va bene, non potrai usufruire della potenza, velocità, attributi superiori, stabilità su strada, ammortizzatore ABS, eccetera. Non puoi usufruire di tutto quello che sta Ferrari o sta Mercedes può avere. Sarà lo stesso che tu avessi un'auto pronta da demolire, non cambia niente. Un'auto da demolire, senza ruote, senza tetto, senza sedie, motore tolto via, e una Ferrari col motore un po' scarico, sono uguali se tu non gli dai una spinta. D'accordo? Quindi il nuoto, va bene? Se non cominci a nuotare, l'acqua non ti sosterrà, non arriverai dall'altro lato, neanche se sono 3 metri. Se non cominci a nuotare, non c'è 3 metri, 4 metri, non ce la fai. Devi cominciare a muoverti, va bene? E qualunque nuotatore questo lo può insegnare meglio di me. Cos'è che ha scoperto Archimede? Gabriele, tu che sei sopraffino nelle cose scientifiche. Archimede, uno di Siracusa, un connazionale italiano, chi si ricorda? L'hai studiato?
He discovered that...
Ragazzi qui studiano libri inglesi, che ne sanno loro dell'Italia? Voi lo sapete, sorella? Neanche voi lo sapete? Ma che ignorantoni che siete. Cioè, lo sai, ti sei ricordato? Archimede ha scoperto un principio che se un italiano non lo sa, non è italiano.
That if you place an object in water, it displaces the same quantity of the same... Wait a second, what do you say? It displaces the same weight.
Wait,
there is a
simple formula. Shall I help you?
Okay, fine.
It receives a push from the bottom up equal to the amount of water removed.
What? Don't even follow.
You understand? In italiano, Archimede ha scoperto che un corpo immerso nell'acqua riceve una spinta dal basso verso l'altro pari al peso dell'acqua spostata.
Mm. Ok.
Mi segui?
Sto cercando, sì.
Cioè, se te metti un bastimento, una barca, una nave, mm-hmm. e questo sposta, per esempio, metti, che so io, 500.000 litri di acqua. Va bene? Ecco, quanto pesa 500.000 litri? Diciamo 500.000 di chili, mm-hmm. diciamo. Allora questa nave sposta 500.000 litri mm-hmm. di acqua.
Yeah.
Questi pesano 500.000 chili, più o meno. Allora questa nave riceve una spinta, è come se delle braccia sopra la sosterressero e spingessero verso l'alto, mm-hmm. pari al peso dell'acqua spostata.
Mm-hmm.
Va bene, questa è una formula che tutti gli italiani sanno, specialmente i siciliani. Questo è di Siracusa.
Capito?
Va bene, anche se su certi libri di storia americani eccetera dicono, non sono americani eccetera, dicono che Archimede era greco, invece non è vero, era
I thought so too, because no. Went around screaming Eureka, no? Isn't that Greek?
Eureka, yes.
Well, Archimedes of Syracuse, he's a Greek, but then he says of Italian, because Syracuse is in Italy today.
Cosa stai leggendo tu?
Wikipedia.
Allora, ho capito perché sei così. Avete capito perché Gloria è così intelligente? Lei va in giro con la Wikipedia in tasca. Leggilo di nuovo con la riga.
It says born in 287 BC, Syracuse.
Alt. Nato 287 avanti Cristo, non le dire ai musulmani che si offendono.
In Syracuse, Sicily. Quindi, Magna Grecia.
Quindi era la Magna Grecia, la Grande Grecia, perché Siracusa era una colonia greca ai tempi di Alessandro.
Exactly. So he was born in Syracuse, Sicily.
Quindi nei libri americani che noi qui non io, miei figli, qua loro sono gli intelligenti, studiano, c'è scritto che Archimede è greco. Invece no, era della Magna Greca. Cioè i greci che magna, cioè la Magna Grecia, la Magna Grecia, che andavano a mangiare gli arancini siciliani, no? Ma quindi Grecia Magna, i magnoni, la Magna Grecia. Allora, ci siamo, allora, tu devi chiedere, frate Giuseppe, qual
ma
è il punto?
Ma cosa c'entra l'Archimede con questi dolori spirituali?
Oh, grazie per la domanda, è una domanda intelligentissima, ma guarda, l'avrei fatta anch'io. Allora, cosa c'entra l'Archimede con quei punti che sto cercando di fare? Che se non ci mettiamo in moto Dio non si mette in moto, se non ci attiviamo Dio non si attiva. Cosa c'entra? C'entra, me lo sta mostrando il Signore proprio ultimamente. Meditavo e Gesù mi parlava e Gesù mi ha detto questo: guarda Giuseppino, mi ha detto, ascolta bene, apri le orecchiuzze, mi dice, guarda, io la mia potenza, la mia gloria, il mio Spirito Santo, vuole entrare dentro di te. Non sta parlando della salvezza, questa è lì, la salvezza è lì. Sta parlando della potenza speciale per fare un miracolo, per, capito? Quando la presenza di Dio. Gesù mi diceva, guarda, la mia potenza vuole entrare in te, infatti in qualunque dei miei figli, no? E nella stessa misura che tu ti svuoti di te stesso, della tua carne, della tua mente carnale, dei desideri per il mondo, nella stessa misura che tu butti via il tuo spirito, io entro. Perché tu non puoi mettere vino nuovo in una bottiglia piena di vino vecchio.
Wow, gloria a Dio, che bello.
Allora ho capito che dovevo svuotarmi di tutte le idee bellissime, grandissime del Signor Fratello Giuseppe, buttare via tutto, così che Gesù entra. Cioè io questo da quando sono nato di nuovo, l'ho sempre cercato di fare. Però a volte sai cos'è? La carne, questo e quello, devi far contento del tuo vicino, la gente intorno, e vai sempre in giro con lo spirito carnale di Giuseppe. C'ho lo Spirito Santo, però c'ho anche un altro spirito che è lo spirito mio, e questa è la mia scelta, che ci ha alloggiato in un posto che si chiama la mia anima. Invece lo spirito è nato di nuovo, e quando tu nasci di nuovo è quello lo spirito. E poi c'è anche un'altra cosa, lo spirito, il battesimo del Spirito Santo, che è un'altra potenza dopo. E quindi Gesù mi ha detto, tu nella misura che tu elimini il tuo spirito, in quella stessa esatta misura il mio Spirito Santo entra e faccio miracoli sempre più grandi. A posto? Quindi ecco perché Archimede.
Gloria a Dio, bellissimo.
Capito?
È vero.
Quindi come vedete, io sono una dimostrazione, scusate se lo dico, che io a scuola non sono andato, sono autodidatta, che le scuole non servono a niente, sono solo per pagare gli insegnanti. Hai solo bisogno di imparare a leggere, nient'altro, perché se leggi, prima o poi impari a scrivere. Uh-huh. E quindi leggendo impara le tabelline, impara l'aritmetica, impara la matematica, capito? Io quando devo studiare una cosa, su Archimede, clicco Google oppure apro l'enciclopedia e lì ci sono anni di scuola in 5 minuti, in 3 minuti, in un minuto. Va bene, andiamo.
Un versetto per confermare quello che hai detto tu. Giovanni Battista dice, io devo diminuire e Gesù crescere in me. Più noi diminuiamo, più Gesù cresce in noi. Amen.
Grazie Signore, sono d'accordo. Quindi sono d'accordo con Giovanni. Giovanni era un ingamba, sai, uno che sai che lui aveva una radio blast nel deserto. Veramente.
Blast di sicuro.
Blast, batosta, no? Radio batosta.
Certo.
Lui andava nel deserto, lui non gli tassava niente, io spaventavo i cammelli. Gente, e le carovane dei cammellieri, che dice, i cammelli si spaventano, c'è uno lì con una barba di mezzo metro che con le tasche piene di locuste. E l'altra tasca col miele che gli esce, e lì, caro mio, e lì è meglio che se passi lì vicino te le suona di notte e di giorno.
Giovanni 3:30 come referenza.
Sì,
di che
cosa
detto.
Diceva?
Bisogna che egli cresca e che io diminuisca.
Va bene, perfetto, grazie per questa scrittura, Giovanni 3:30. Quindi noi, nella misura che diminuiamo lo Spirito Santo, non parlo della salvezza, quello è un se salvo, ciao, arrivederci. Ci vediamo in cielo. Sto parlando della potenza, cioè quel fratello che fa guarigioni, quello che profetizza, quell'altro che eccetera, nella misura che lui diminuisce. Quindi è un po' come la CISO in inglese, in italiano com'è CISO? Google,
non
CISO,
lo so,
che è Gabriele. Non so CISO. Allora, io personalmente ho cominciato a evangelizzare senza nemmeno sapere che vi fossero i doni dello Spirito, va bene? E questi hanno cominciato a manifestarsi senza che io pregassi per riceverli, senza che facessi niente, tranne che una cosa, testimoniavo di Gesù. Man mano ubbidivo, i doni si sono attivati da soli. Onestamente, io non me ne sono nemmeno reso conto. Non mi sono mai reso conto quando ricevevo, e ne ho ricevuto parecchi di doni, se no non sarei qui a predicare a tante nazioni, va bene, c'ho qualche dono, grazie a Dio. Però non l'ho mai saputo quando li ho ricevuti. Cioè, mentre andarono furono guariti, va bene? Vorrei altri doni, per esempio il dono di guarigione più potente, ce l'ho piccolo, lo vorrei più potente, ognuno che tocco guarisce, compreso me. Caspita, però... Invece il Signore me li dà piano piano, man mano che sono fedele aumentano.
Vuol dire che non dobbiamo aspettare e pregare finché riceviamo una rivelazione da Dio che ci dice quali sono i miei doni, e dopo che vedo i doni in azioni, dopo vado a servire il Signore, dopo vado ad ubbidire, ma prima devo sentire questi doni, devo sentirmi piena di doni e poi vado. Cioè tu dici al contrario.
E questo che molti cristiani non vanno mai, aspettano, aspettano prima che si muove Dio e poi loro. No, Dio si è già mosso, si chiama la mossa sulla scacchiera del mondo, diavolo di qua, Dio di là, una scacchiera. Dio ha fatto una mossa, si chiama il, comincia con la C, Calvario.
Sì.
E quindi Dio si è mosso e adesso noi, noi sulle nostre panchine dobbiamo alzarsi e muoversi e seguire Gesù. Cioè io una cosa ho capito, no? Che potevo praticamente guarire, potevo guarire altri, profetizzare, cacciare i demoni, addestrare i discepoli, perché è sempre Dio che opera attraverso di me, è logico. Però solo dopo che ho cominciato a farlo e dare tutto il mio cuore a Gesù, dopo ho capito di avere questi doni, doni che il più giovane dei nostri fratelli e sorelline, battezzati nello Spirito Santo, può usare, può sviluppare, può mettere in pratica, come me, meglio di me.
Cioè vai, cominci e dopo che vai ti rendi conto che sì, puoi farlo. Perché è Dio che fa attraverso di te.
Vai, cominci e vinci.
Amen.
Sì, dimmi.
Una volta hai detto una cosa che sempre mi ricorda, hai detto... Chi ha lo Spirito Santo ha tutti i doni, dobbiamo solamente svilupparli. Allora c'è dentro di noi i doni di Dio, se abbiamo lo Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo.
Esatto, esatto, potenzialmente, guarda, è abbastanza che sia salvo, guarda. Apollo, se, Atti, così era Atti 18, 24, era solo salvo e basta, non c'era il battesimo. E andava in giro a strombettare il Vangelo a destra e a sinistra, ma un venditore di cacciaviti, di francobolli, di adesivi, quello che è, che va in giro di porta in porta a vendere materassi, cuscini, eccetera. Ma hai visto mai il venditore per le strade quando vogliono vendere di qualcosa? Ti telefonano, pronto, vuoi, pronto qui, vuoi abbonarti al telefono, eccetera, e non attaccano, caro mio, non ti fanno neanche fiatare. E c'è lo Spirito Santo questi. E io dico, perché noi non possiamo, un cristiano senza Spirito Santo, però che è salvato, perché non può fare lo stesso? Apollo era uno di questi, potente nella parola, senza spirito, senza battesimo. L'hanno incontrato Aquila e Priscilla, Atti, così, Atti capitolo 18, 24, e gli hanno spiegato, ehi, non è solo l'acqua minerale San Pellegrino, San Giovanni Battista, no, no, non è il battesimo dall'acqua, qui è il battesimo dello Spirito Santo. E allora Apollo è esploso. Primo Corinzi 1 dice, io sono di Cefa, io sono di Apollo, io sono di Paolo. Apollo è diventato uno dei più grandi apostoli. È cominciato che si è messo in moto.
Amen.
Ah, guarda, ti faccio una scena. Isacco scala il monte Moria con Abramo e fa una domanda. Padre, scusa, permetti una domanda? Dimmi, figliolo. Stavano scalando il monte Moria per andare a sacrificare Isacco, capito? E Isacco gli fa una domanda e dice, ma questo in Genesi capitolo 22 fa, padre, ma dov'è l'animale per il sacrificio? La legna c'è, il fuoco c'è, non, c'è una cosa che mi sfugge, c'è qualcosa che non so? Dice, dov'è l'animale? E Abramo gli risponde, figlio, al monte del Signore sarà provveduto. Leggilo, Genesi 22, 14.
Genesi 22, 14. Abramo chiamò quel luogo Yahweh il Re, cioè Dio provvede. Per questo si dice oggi, al monte del Signore sarà provveduto.
Capito? Abramo lo chiamò quel luogo Yahweh il Re. Chi è Yahweh? Geova.
Sì.
Chi è Geova? Dio. Va bene? E Abramo lo chiamò Yahweh il Re. Cosa vuol dire il Re? Vuol dire provvedere. Va bene, quindi Abramo disse in un'altra scrittura prima, disse al monte del Signore sarà provveduto. Quindi anche noi andiamo al nostro monte Moria, andiamo al nostro particolare monte della nostra volontà di Dio nella nostra vita. Andiamo dove Dio ci chiama, va bene? Scopriremo che è là. E nel posto dove Dio ci manda, se ci arriveremo, solo dopo che ci arriveremo, scopriremo che Dio provvederà tutto quello di cui abbiamo bisogno per essere la sua volontà. Cosa sono soldi? Cos'è salute? Cos'hai bisogno di un montone incastrato con le corna, non c'è spuglio, così che non uccidi Isacco? Cos'hai bisogno? Hai bisogno di salute? Io sono il Dio della salute, dice. Hai bisogno di provvisione, soldi, una macchina, un monopattino? Cosa ti serve? Io sono il re, Dio che provvede.
Hai bisogno delle parole per evangelizzare? Apri la bocca e il Signore lo riempirà con le sue parole.
È una scrittura, Salmi. Apri la bocca e io lo riempirò.
Amen.
Va bene, dice Mosè, dice in Esodo che Mosè era un balbuziente. Io ero balbettavo, mia madre ha detto che ero balbuziente. Io ho cominciato a parlare a 4 anni. Ho cominciato tardissimo a parlare. Caspita, io... Infatti a scuola non andavo per niente, no? Andato un po' a scuola, ma non ha funzionato, ero ritardato, handicappato, non so se lo sono ancora.
Dai Gesù, non sei più.
Capito? Poi piano piano, a 9 anni ho ricevuto Gesù e ciao, lì è cambiato tutto.
Alleluia.
E allora leggere, scrivere, tutto si è sviluppato, capito? Poi mio padre dice sempre che io non mi stancavo mai di leggere tutto quello che è sotto mano. Meno male che non c'era la porcheria di oggi.
Gloria a Dio.
Quindi, cosa dice Dio ad Elia, primo re 17, 2 al 9? La parola del Signore. C'è qualcuno presente?
Sì, io.
Tu? È il tuo turno?
Sì.
Vai tranquilla. Attacca, infatti datti una mossa.
Primo re 17, 2 a 9.
2 a 9.
La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cerit.
Ti ricordi qui primo re 17, stiamo trattando quando Elia ha dato messaggio a Acab, dice non pioverà per 3 anni e mezzo finché a meno che io non lo comando, eccetera. E poi di cosa succede? Acab dice figurati se questo qua ferma la pioggia. Poi è successo e Acab si è girato tutte le nazioni circostanti, faceva giurare il re che Elia non si nascondeva lì, va bene? Quindi Dio gli fa: vai a imboscarti, vai al torrente Cherit, nasconditi lì. E poi?
Verso 4. Tu berai al torrente e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare.
Se mi state in un ristorante, il corvo? Se mi andate in un ristorante, i corvi ti servono da mangiare, visto mai?
No.
E lì sì. Lui c'era un ristorante che si chiamava I Corvi. E questi si dice in italiano la gazza ladra, il corvo ruba il cibo. E probabilmente questi rubavano la carne 2 volte al giorno da qualche parte, probabilmente al tavolo di Jezebel o di Acab, capito? Quando quelli lì erano occupati a parlare del diavolo, il corvo arrivava e si prendeva il prosciutto, e il prosciutto di Parma, e glielo portava. E lì, andiamo avanti, 5.
Sì, era così.
E più o meno, insomma, non so se c'era prosciutto, magari ci sarà, che so io, una gamba d'agnello.
E questa è una conferma di Apocalisse 12:14. La donna fu nutrita.
Esatto.
Nel deserto.
Esatto, vedi, qui Elia, nutrito come la donna, la sposa di Cristo, che arriva quando arriva la tribolazione. La donna che è la sposa di Cristo. Quindi se tu parti, vai in un posto e Dio ti nutre, sai che sei la sposa di Cristo. Perché abbiamo studiato Apocalisse 12 e Apocalisse 19, è la stessa donna la sposa di Cristo.
Amen.
Apocalisse 19, 7 a 9. D'accordo, avanti.
Verso 5. Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. 6. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera e beveva al torrente.
Cioè praticamente al ristorante 5 stellette. Ma ti rendi? Cioè praticamente è tempo che la gente moriva di fame. Ti ricordi il capitolo seguente? No, il stesso capitolo. La vedova gli dice, Elia gli dice alla vedova: dammi da mangiare. E la vedova dice: guarda, mi è rimasto un pezzo di pane, lo stavo mangiando con mio figlio e poi avevamo in programma di morire. Cioè, stanno morendo di fame. Va bene? E questo mangiava pane arrostito e carne arrostita tutti i giorni. Caspita, questo mangia meglio di noi questo qua. Quindi nella tribolazione la donna che Dio nutre, capito, mangerà meglio di quelli là che andranno in giro a mangiare radici di alberi.
Grazie Gesù.
Capito? La donna nel deserto, va bene, Dio vuole ci siamo anche noi, se Dio vuole, va bene, la donna nel deserto mangerà meglio di adesso. Infatti io sono 44 anni, guarda, che lavoro per Gesù, servo il Signore, predico il Vangelo nel mio piccolissimo, va bene, tra sbaglie e contro sbaglie, eccetera. E ti dico, guarda, me la sono sempre passato meglio di prima. Prima ero frustrato, scoraggiato, abbattuto, e dopo invece non è che navigavo sempre nelle abbondanze, però il minimo non mancava mai, mai in 44 anni. E la vostra testimonianza anche?
A me, sì, 22 sì, sì, anni sì, per me.
Gabriele, 20 anni, così, fino adesso ti è mancato il necessario?
No.
Per il necessario per te, telefono, diciamo headphones, i figli qua, Dio li benedica, simpatici. Avanti.
Avanti, 8. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, vada a abitare a Sarepta dei Sidoni. Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare.
Quindi il messaggio cos'è? Alzati dalla panca. Non è, no, no. Lì magari no, ma oggi sì. Alziamoci dalle panche, ragazzi. Quindi, allora, voglio dire questo. Se Elia non si fosse messo in moto e ubbidito, se non fosse andato al luogo dove era la volontà di Dio per lui, Dio non avrebbe mai provveduto per lui. Prima di mettersi in moto, è inutile che dice, ma sta macchina non va, e se non gli dà una spinta, è solo la batteria. Se Elia fosse rimasto in una delle chiese di oggi a pregare per anni, se non avesse cercato a pregare per anni per i doni, va bene, se Elia non avesse cercato, ascoltato la voce e la volontà di Dio, Dio non avrebbe potuto usare, va bene? Quindi cerchiamo di capire questo, che neanche noi saremo usati da Dio se non ascoltiamo la sua voce e se non ci mettiamo in movimento. Quindi la parola d'ordine qua è movimento, movimento. Nessun esercito al mondo può nessuno generale condottiero sano di mente tiene i suoi soldati seduti in panca a pregare un'ora, due ore alla settimana. Ma stiamo scherzando?
Sì,
e il diavolo
sì,
ha convinto i cristiani che vinceranno il mondo pregando. Ma le preghiere non servono a niente se non ti muovi, se non ti dai una mossa.
Amen.
Gesù com'è che ha conquistato il mondo? Si è andato a un convento di clausura e pregava.
No,
cristiani
no.
Dei primi tre secoli com'è che hanno vinto il mondo? Sono andati in conventi di frati e suore e pregavano. Ma stiamo scherzando? Andavano nel Colosseo, nell'arena, nel Circo Massimo, nelle strade, e a volte venivano crocifissi, a volte lapidati, a volte perseguitati, a volte imprigionati, e pregavano mentre erano imprigionati, pregavano mentre erano perseguitati, e pregavano specialmente per cosa? Per non essere perseguitati, per non essere imprigionati, per non essere lapidati? E di solito non lo erano. Non è che tutti i giorni crocifissi, no, ogni tanto. Va bene. Va bene? Se il soldato non comincia a sparare, avete mai sparato voi? Io sì. Non potrà mai sperare di vincere il nemico, e questi non fuggirà mai. Anzi, cosa fa se il nemico non gli spari in una guerra? Avanza lui, e sarà il soldato Lazzarone, magari seduto in una panca a pregare col fucile ammuffito, che deve darsi alla gambe. Proprio come sta avvenendo in Europa, dove gli islamici li stanno invadendo. Sono lì che pregano, Signore, ferma l'Islam, ma datti una mossa, ma vai a evangelizzare 50 anni fa, 10 anni fa, adesso ti svegli? La verità è che il nostro nemico però è già in fuga, sta già scappando. Il nostro nemico è in rotta davanti.
Amen.
A chi? Al nostro meraviglioso
Amen.
Re.
Alleluia.
Che si chiama Gesù, che
grazie
si chiama
Gesù.
Cristo. Possiamo rimanere seduti su panche ed ascoltare noiosi sermoncini con ragnatele sopra?
No, nel nome di Gesù.
Non è meglio ubbidire alla voce di Gesù che ci dice di andare a cercare le anime perdute e dare loro la salvezza? È più ispirante, eccitante, entusiasmante, meraviglioso. Non mi annoio mai. Una panca? Ma per come dategli fuoco a queste panche? Andate in chiesa settimana prossima, portatevi dietro qualche chilo di salsicce, va bene? Salsicce, costine, sai, costine, pezzi di bistecche. E dopo dice, scusi signor pastore, posso, mi permetti, postate tutte le panche davanti alla chiesa, gli date fuoco e arrostite le salsicce. Finalmente queste panche serviranno a qualcosa di allegro. Oh, Allora, cos'è che stiamo aspettando per andare? Ci servono segni miracolosi, forse, di conferma? Ma se non ci basta il segno miracoloso del Calvario a farci decollare dalle prigioni delle religioni? Tutti i doni dello Spirito non serviranno e mai cominceranno ad attivarsi in noi, perlomeno non secondo il proposito e piano per noi. Che qualcuno usa i doni per il diavolo, che è d'accordo, sì. Ma cosa c'è? Quello non c'entra niente, non è il Signore. Matteo 16, va bene, cos'è Matteo 16? Chiede, dacci un segno del cielo. Gesù dice, una generazione malvagia, chiede un segno, non gli sarà data. In Matteo 16, Gesù ci avverte di non perdere tempo a chiedergli segni miracolosi. Basta un segno, che Gesù chiama il segno di?
Di Giona.
Giona. Cioè dice Gesù, ossia qual è il segno di Giona? Giona fu inghiottito da un pesce tre giorni, eccetera. Il segno di Giona era il sacrificio di Gesù, la sua morte, la sua resurrezione. Che altri segni ci servono? Cos'è che ha detto Mosè a Dio? Mosè, prima di essere il grande Mosè, chi era? Il piccolo Mosè.
Ok.
È logico. Okay. Allora, Mosè, quando era piccolo, nello spirito, gli dice a Dio, dice, senti Dio, in Egitto liberare gli israeliani, mandami mia sorella Miriam.
Non ha detto così.
Come che ha detto?
Ha detto manda mio fratello Aarone. Quello sì.
Ma neanche così ha detto. Ha detto manda un altro. Non ha detto. Comunque non ha detto manda Aarone, ma ha detto manda Aronne. Cioè sono due.
Sorry.
Allora, quindi gli dice, senti Dio, chiedo scusa se interrompo, ma io non sono in grado di andare in Egitto a liberare nessuno, sono appena scappato, anzi 40 anni fa, faccio liberare Israele, io. Allora Dio gli fa una domanda, Dio non va lontano, non è che gli dice vai nella città del Detale, c'è una pietra miracolosa, camminaci 40 km, no. Dio non va lontano, gli dice, cosa hai in mano? Ok. Leggetelo, Esodo, dal capitolo 1 al 4. E Mosè risponde, un bastone. Cosa c'ho in mano? Un bastone, per liberarmi dai cani, dagli belve, un bastone. E Dio gli risponde, Esodo 4, 17.
Con questo bastone farai i prodigi.
Ecco, quindi Dio unge quel semplice bastone di Mosè, fino ad allora un insignificante pezzo di legno morto, va bene? E Dio lo manda a liberare circa 3 milioni di schiavi ebrei.
Wow.
Con quel bastone Mosè cambierà l'acqua del Nilo in sangue, aprirà il Mar Rosso, farà scaturire acqua da una roccia nel deserto e così via. Con un bastone morto in mano, un pezzo di legno che l'avrà preso di un albero dalla zona. Dio mostra a Mosè e a noi che lui può fare tutto dal nulla, anche da buoni a nulla come teme.
Gloria,
ma è una condizione, che crediamo e ci alziamo dai, forza ragazze, fatevi coraggio, dai fondelli, vedi il di dietro? Sì. Angela, non devi censurarlo perché è una parola forbita, quindi ciò che è forbito tu non forbiciare. Va bene?
Va bene.
Oh.
D'accordo.
Romani 4,17 cosa dice Dolce Dora?
Oh, uno dei miei versetti preferiti.
Shoot.
Romani 4,17. Dinanzi al Dio a cui egli credete, il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero.
Va bene? Quindi anche se frate Giuseppe è un disgraziato, un buono a nulla, un fetente, uno buono a niente, che si merita l'inferno, Dio mi chiama come se io fossi quello che Dio vuole, un operatore di cose, di Giuseppe, sorella Giuseppina, fratello Franco, Franchino, Franchina, cioè tutti noi, va bene? Che il diavolo ci dice, sei un buono a nulla, buttati in un pozzo. No, buttati tu nel pozzo, diavolo, io c'ho Gesù, scusa, perché non ti butti tu? Io c'ho Gesù, nel nome di Gesù Cristo, io posso tutto in Cristo che mi
fortifica.
Quindi se ci diamo una mossa, se ci mettiamo in moto, nello spirito, dimmi, interruzione Angela, scusa.
Vuole ripetere il riferimento, Romani 4,17.
Aspetta, pensavo di un terremoto, pensavo che crollava il soffitto.
Di ripetere il riferimento.
Perché il fratello gli ha detto di ripetere il riferimento, Dora non gli sfugge niente. Allora, dicevo, se ci mettiamo in moto e ci diamo da fare nello spirito, scopriamo che Dio si muoverà sempre con noi. Perché? Perché noi siamo noi ora, cosa siamo noi adesso? Siamo l'arca che era nel Vecchio Testamento e che il nostro spirito nato di nuovo dentro di noi, attenzione, è uguale allo spirito di Dio nell'arca. Attenzione, Achtung, in quante lingue devo dirla? Attention, je parle français, mon Dieu. Oh, allora, s'il vous plaît, je parle français.
No, vai in italiano, s'il
no,
vous plaît.
No, très beaucoup, deux beaucoup. Allora, per questo motivo, ovunque andiamo, sempre Dio con noi. Perché? Perché adesso l'arca siamo noi, lo Spirito Santo dell'arca è dentro di noi. Adesso quando l'arca si muove, siamo noi che ci muoviamo. Quando noi ci muoviamo, l'arca si muove, Dio si muove. Se tu non ti muovi, Dio non si muove, capito?
Sì.
Perché
sì.
Dio si muove sì. attraverso sì. di te, devi muoverti tu dalle panche.
Sì.
Se tu non ti muovi, Dio non si muove. E poi come? Che è paralizzato in cielo? No, non è che è paralizzato in cielo, l'hai paralizzato, lo hai messo nel tuo carne paralitica, nel tuo spirito paralitico, hai in certo senso, stai bloccando il Signore, d'accordo?
Infatti la prima cosa che hai detto quando hai sentito questa domanda, quali sono i miei doni spirituali, la tua risposta è stata: ma guarda, hai gambe, vai ad evangelizzare per Gesù, hai una bocca, parla per Gesù, hai delle mani, usale per Gesù, per dare amore, e così via. Usa tutto quello che hai per Gesù e così potrai scoprire che sei pieno di doni, pieno pieno.
Pieno zeppo, strabocco. Cioè, fratello Giuseppe non ha più doni della sorella Franchina, della sorella Mariolina, di Piera, non ha più doni, io non ho più doni, solamente che... Io mi sono messo in moto e Dio mi usa un pochino, ok? Sì, come grazie a Dio ha provato il messaggio che sto dando, perché è di Dio, mi ha dato anche una radio per amplificarlo un pochino, d'accordo? Per la gioia delle pecore e per la tristezza dei nemici. Cioè, così la Comunque grazie a Gesù è stata una grande benedizione. Se Dio non unge, inutile, tu puoi avere 100 radio, non funziona, va bene? Uno ci ha scritto: voglio avere una radio come la vostra, dateci i programmi. Vabbè, guarda che non è così, tu vai a, diciamo, il Signore che deve farlo, eh? Vabbè, io ci ho provato per 40 anni e niente. Quanti anni è che questa radio funziona?
3-4 anni.
3-4 anni, 40 anni che ci ho provato e niente. Ma io volevo andare di qua, di là, niente. Deve essere il momento di Dio, nel luogo di Dio, dare il messaggio di Dio, l'uomo di Dio, eccetera. Quindi io non sono meglio di nessuno. Mettersi in moto. Non sto dicendo che tutti quanti avrete una radio, magari avrete una televisione, però dovete mettervi in moto. Dimmi.
Un salmo speciale per quello che dici tu è Salmo 78:41, che dice che il popolo di Israele ha limitato il Santo di Israele.
Lo dice anche in italiano?
In Diodati, nella traduzione di Diodati, sì.
Sì.
Salmo 78:41 dice: popolo di Israele è tornato a tentare il Dio e limitarono il Santo di Israele.
Limitarono il Santo di Israele, infatti.
Siamo noi a
limitare. Ricordavo il riferimento, e infatti tu l'hai citato, bravissima, in sintonia con lo Spirito Santo, Dora.
Salmo 78.
Ditegli, Dio ti benedica, Dora.
Dio ti benedica, Dora.
Anche a voi, grazie Gesù. È Gesù.
Gloria a Dio. Sì, no, e volevo quel riferimento e il Signore te l'ha dato a te. Come quando uno prega in lingua e la interpreta. Brava Dora.
Salmo 78:41.
Quindi ripeti?
Salmo 78:41 in Diodati. E tornarono a tentare Dio e limitarono il Santo di Israele.
Capisci? Noi possiamo limitare, stavo dicendo imprigionare. Abbiamo imprigionato lo Spirito Santo nel nostro cuore, abbiamo preso lo Spirito Santo letteralmente, fisicamente, e lo abbiamo fatto sedere su una panca morta in una chiesa morta. E lo Spirito Santo può fare niente, perché? Perché lo Spirito Santo in un certo senso no, ci serve, è Dio che ci lava i piedi, è Dio che lavora per noi, con noi, attraverso di noi. Però se noi andiamo su una panca a ascoltare lo stesso sermone che abbiamo sentito 25 anni fa, lo Spirito Santo non può fare niente, perché lo Spirito Santo non è come il diavolo che cerca di violentarci, forzarci, pornograficarci, eccetera. No, e lo Spirito Santo è un gentiluomo, è gentile, dice: io sono qui. Il Spirito Santo non grida come il diavolo, non strabita. Il Spirito Santo sussurra, è dolce. Dio è con noi, fratelli, mai ci lascia, mai ci abbandona, sempre mette un limite al diavolo e sempre ci ama. Dio è con noi. Una volta che Gesù è dentro di noi, fratelli, non ascoltate le chiese baldracche che dicono che perdi la salvezza, ma sono loro che forse non ce l'hanno. L'Evangelo studiato, il primo passo del nostro corso biblico, la prima settimana, la salvezza non si perde, la corona puoi perdere per la tua disobbedienza, ma non la salvezza. Una volta che Gesù è in noi, sarà Lui a operare i miracoli. Ma attenzione alla fossa dei ciuchi, va bene? Angela, tu non sai cos'è il ciuco?
No, cosa è?
Il ciuco è l'asino.
Ah.
Ecco. Quindi Gesù, attenzione a quelle fosse. Gesù opererà solo nella misura che noi glielo permettiamo. Ho detto prima, ho raccontato prima Archimede, no? Cosa vuole dire il principio? Se noi ci svuotiamo del nostro spirito carnale, stavo dicendo prima, nella stessa misura la sua potenza opererà in noi e da noi verso gli altri. Va bene? Come è scritto? C'è qualche scrittura lì sul punto, su questo punto?
Filippesi 4:13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Benissimo.
Filippesi 2:13. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo.
Capito? È Dio che produce in noi, però dobbiamo cooperare.
Seguire.
Certo, se noi non cooperiamo, lo Spirito Santo dice: "Wei, tu dormi e io sono qua passivo, in vacanza, svegliati che io sono già sveglio", d'accordo? Secondo Corinzi 3:5.
Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio.
D'accordo, appena ci diamo da fare, ci muoviamo, la capacità entra in funzione. Io voglio fare una domanda, posso, Angela?
Sì, vai.
Fratelli, guardate la vostra mano, cosa avete in mano? Dicevo, niente.
Microfono.
C'è niente. C'è uno straccio, sto lavando i piatti. Niente. Sì, ma guarda un po' in giro l'orizzonte. Guarda a 360 gradi. Vai in ogni stanza e controlla. Finché trovi un bastone. E spero non ammuffito con ragnatele. Ok? E quindi tutti i nostri fratelli hanno, o dovrebbero avere, un bastone a casa. Che si chiama, chi ha indovinato? Forza.
Stone in casa?
Sì.
Tutti lo hanno?
Sì, tutti lo hanno. Tutti hanno i
fratelli. Fede? La fede?
No.
La preghiera?
Un bastone. Sai, Mosè aveva bastone? E Dio, come? A Mosè gli dà bastone, a noi no? A noi solo bastonate? A Mosè gli dà bastone, a noi no? No, non funziona così la nostra dottrina.
Non è un bastone, è una spada.
Ecco, focarello.
La spada della parola.
That's it. Perfetto.
Ah, okay.
La Bibbia, il bastone della Bibbia. Ok? Il bastone della parola, la spada della parola. Quindi tutti i nostri fratelli e sorelle dovrebbero avere, e c'è anche il nome questo. Io ho detto, cercate di prendere una nuova Diodati, una bella Thompson, va bene? E poi una piccolina per la tasca. E quindi uno per casa e uno per la tasca. Va bene, quindi adesso avete in mano il bastone. Meglio ancora che Mosè. Mosè non mica poteva leggere il suo bastone, noi sì.
È vero, sì.
Va bene, mica potevamo andare a dire: guarda, ricevi Gesù, dice qui che Giovanni 10:28 che non ti lascia mai, leggere sul bastone di Mosè, questo non potevi fare. Quindi siamo superiori, d'accordo? E fai miracoli che faceva Mosè e anche di più all'occasione. Quindi se abbiamo Gesù, se vogliamo essere veramente discepoli e non solo credenti mentali, e siamo abbastanza pazzi per Cristo da essere disposti ad andare contro l'andazzo del mondo, il mondo cosiddetto normale, allora non credo che ci serve altro. Prendiamo il bastone, bastonate al diavolo, però lo stesso bastone poi diventa un cuore di amore per le pecore, un bastone durissimo per il diavolo. Quindi è un bastone, diciamo, un po' strano, in base alla situazione, hai capito? Cioè, tu vedi Maria di Marta lì seduta, buttata per terra al Signore. Sua parola è meglio di acqua fresca. E lo stesso Gesù si avvicina a un gruppo di demoniati e fa: sei venuto a tormentarci prima del tempo? Matteo 8. Capito? E lo stesso Gesù, Maria scioccata, innamorata nello spirito del 100%, quei indemoniati, vieni a tormentarci. Una volta un indemoniato che mi ha parlato con lui mi fa: Gesù è uno che ti distrugge, ti tortura, ti affligge. No, questo è Gesù, che Gesù c'ha, questo non, è, non c'è nessun Gesù. Quello è indemoniato, per lui Gesù era una tortura.
Eh sì.
Quindi lo stesso bastone fa miracoli, più ancora del bastone di Mosè. Se abbiamo Gesù, abbiamo questa potenza, va bene? Quindi se abbiamo una Bibbia e crediamo in Gesù, non ci serve altro, possiamo passare ai fatti. Se ci diamo da fare, con tutto il cuore, e impareremo a usare questo bastone biblico, appunto dico corso biblico, 5 mesi, memorizzate, memorizzate, ubbidite, ubbidite. Non fate il corso biblico come leggere come libro del telefono, lo finirete altrettanto fessacchiotti come prima. Dovete lasciare che questo corso biblico vi cambia. Il nostro corso biblico è miracoloso perché? Perché ci sono le scritture, le dovete memorizzare, le dovete praticare, le dovete seguire, per questo è miracoloso, mica per farlo io, quando ci mancherebbe altro, è la parola.
Amen.
Va bene? Quindi usare questo bastone vostra mano e nelle vostre mani, e ciascuno di noi potrà liberare, se impareremo ad usarlo questo bastone con tutto il cuore, allora potremo liberare moltissime dalla schiavitù dell'Egitto di oggi, non l'Egitto di Mosè di ieri, l'Egitto di oggi, comprese tante pecorelle intrappolate nella schiavitù spirituale di talune chiese indegne di essere chiamate così, che sono un Egitto spirituale. Va bene. Una parola di Gesù, volete ascoltarla?
Sì.
Devo prendere un po' di fiato.
Sì, sì, sì.
Una parola del Signore. Dice il Signore: come tanti piccoli Mosè, io vi mando con il bastone della mia parola che ho dato a tutti i miei figli. Parola disprezzata dal mondo che muore, ma potente in voi per il mio spirito che vi ho dato. Andate, perché io farò prodigi tramite di voi e libererò i miei figli ancora schiavi nell'Egitto di oggi. Ascoltiamo il Signore, fratello. Non aspettiamo, ascoltiamo il Signore dove? Nella Bibbia, nel Vangelo. Leggiamo il Vangelo come se è la prima volta che Dio sta parlando a noi, perché la parola del Vangelo è la stessa ieri, oggi, per sempre. Quando leggete il Vangelo dite: adesso in questo istante Dio lo sta dicendo per me. Ascoltiamo il Signore, senza aspettare super doni speciali, perché anche questa è mancanza di fede. Aspettare doni speciali è mancanza di fede. Non dobbiamo neanche confidare o appoggiare la nostra fede nemmeno nei più grandi doni di Dio. Si dice sempre: non appoggiarti sull'uomo, sulla carne. No, ti dico: non appoggiarti sui doni di Dio. Altrimenti come farebbero i meno dotati, quello che quel dono non ce l'hanno? Compresi molti ci sono tanti che Gesù ha chiamati, molti ultimi saranno primi. E chi sono questi ultimi? Gente che non ha molti doni, sono ultimi, saranno primi.
Sì, sì, sì.
Tanti credenti nati di nuovo pregano da decenni che Dio mandi il risveglio, che li svegli. Voglio fare un esempio, un grande esempio voglio fare, se posso.
Sì.
Nel grande risveglio del 1906 che avvenne in Azusa Street, famoso, va bene, è Los Angeles, California, e precisamente il 9 aprile 1906 ci fu un risveglio spirituale, il più grande mai avvenuto da allora ad oggi, e durò fino al 1914-1915, cioè fu quella scintilla che diede la nascita a tutti i movimenti pentecostali e carismatici del XX secolo che durano fino ad oggi. Quella scintilla, va bene? Il diavolo furioso cosa fa a questa grande mossa di Dio? Di Azusa Street si chiama, la strada di Azusa. E cosa fa il diavolo? Attacca questa missione che iniziò in questa strada, una casa era, in tutti i modi l'attacco, compresa la prima guerra mondiale. Però se guardiamo bene, va bene, Dio voleva iniziare questo risveglio anche prima, però dovete aspettare per un uomo disposto a mettersi sulla breccia. L'uomo giunge, è un predicatore di nome William Seymour, un rigettato da tutti gli evangelici che lo conoscevano, un negro. C'è gli evangelici per bene, di buona reputazione, i quali molto educatamente scaldavano le panche del loro tempo, chiese tradizionali della loro zona. Semul era un predicatore negro, figlio di schiavi, aveva solo un occhio vedente, era orbo di un occhio, però a lui non interessavano le opinioni degli altri e neanche le numerose umiliazioni che le chiese per bene, virgolette, lo costringevano. Essendo nero, a volte lo mettevano fuori dalla chiesa ad ascoltare il Vangelo, e così fece per lungo tempo. Nella chiesa che Seymour iniziò, chiamata la The Apostolic Faith Mission, cioè la chiesa apostolica della fede, a volte, per non farsi distrarre da qualche muso lungo, era solito in chiesa infilarsi in testa una scatola di cartone. Lui era il pastore, il leader.
Perché? Una cosa strana, no?
Perché si infilava una scatola di cartone?
Per non farsi distrarre dai musi lunghi.
O da per qualcuno, poter essere connettato con il Signore.
Esatto, e da qualcuno che lo distraeva, eccetera. Non voleva essere disturbato, cioè entrava in clausura. Per entrare in clausura non deve andare in convento, basta una scatola. Questo faceva così. Insomma, questo tipo doveva essere uno spettacolo da vedere per quelle anime immacolate che andavano a visitarlo. Quelle anime immacolate evangeliche. E i loro capi farisei non cessarono mai di combatterlo finché alla fine misero fine alla sua missione. È una cosa che io mi immagino. Quindi questi religiosi influenzarono persino un grande giornale a combatterlo e a metterlo in cattiva luce, lui, la sua missione e il suo movimento, che cominciò da zero. Ma lo stesso giorno che quel terribile e velenoso articolo venne fuori, che lì incitavano le autorità a fermare tutto, incitavano le autorità ad andare lì sperando che lo arrestavano, quindi lo chiamano falso profeta, falso cristiano, cioè come tanti di noi dicono di me, di noi su internet. E questo esce questo velenoso articolo che poteva scatenare una persecuzione fatale contro Seymour. E a poca distanza da Los Angeles avviene il più grande terremoto devastante a San Francisco della storia degli Stati Uniti, quello del 18 aprile 1906. Va bene, lo stesso giorno che l'articolo fu pubblicato. Questa missione era appena all'inizio. Il diavolo cercava di uccidere Gesù appena nato. Va bene? Cercava di uccidere Gesù appena nato. E uccise tutti i bambini sotto i 2 anni. Ecco, qui fa lo stesso, in modo diverso. Va bene? Quindi, e qui Dio questo è il piano di Dio, non ha permesso, quindi Dio manda questo terremoto. Dal terremoto in poi nessuno fiata. È un po' come nel tempo della fine, Apocalisse 11, versi 5 e 6. I due testimoni scatenano terremoti, scatenano catastrofi, scatenano disastri nazionali per tenere occupato gli anticristi che non distruggessero la donna nascosta nel deserto e gli altri. E altri. Questo potente risveglio, va bene, non era venuto per le preghiere delle chiese locali, al contrario. Erano preghiere senza fatti, senza convinzione. Infatti, quando Dio usa il suo uomo, questo Seymour, per iniziare il risveglio, le chiese suppostamente preganti, che pregavano, cosa fanno? Lodano Dio e si uniscono al risveglio? Il contrario. No, erano chiese che pregavano per il risveglio. Il contrario, i farisei feriti nel cuore dai miracoli di un povero predicatore nero, mezzo orbo e con discutibile teologia, va bene, reagirono come tutti i farisei. Giovanni 11, ce l'hai lì, 45?
Sì.
Al 53.
Giovanni 11, 45 al 53.
Un riassunto.
Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. I sacerdoti e i farisei quindi riunirono il sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi». Da quel giorno dunque deliberano di farlo morire.
Deliberarono di farlo morire. Perché? Perché videro i miracoli. Farisei, ciechi, orbi, figli del diavolo, molti di loro. Zizzania, molti di loro. E oggi lo stesso. Dio non mandò il risveglio per le addormentate rituali preghiere religiose, ma perché un apparente pazzo, un negro di nome Seymour, si era messo sulla breccia, si era messo in moto nello spirito a fare quello che lui, mezzo predicatore, mezzo cieco, isolato religiosamente, criticato da religiosi, dai religiosi e dallo status quo, e non facevano. E quindi lui faceva quello che poteva, ha fatto quello che ha potuto.
Amen. Guidato dallo spirito.
Anche Seymour da anni aveva pregato, come tutte le chiese, che Dio lo usasse. La differenza era che Seymour era cuore pieno, senza ipocrisia, una rarità, senza ipocrisia religiosa. E quando Dio inizia a muoversi, lo chiama, lo usa, lui si muove al seguito di Dio. Seymour si era messo sulla breccia.
Grazie,
quindi,
Gesù.
Cosa ha fatto? Iniziò a riunirsi con le sue pecorelle che venivano a lui, come diciamo a voi tutti di fare nella vostra casa. Va bene? E così lui continua finché lo Spirito Santo esplode in miracoli e profezie scioccanti attraverso di lui e della sua piccola chiesa, guarigioni, vabbè, in questo fatiscente decrepito locale, appunto che si trova in Azusa Street, Los Angeles, dove per anni continuano i miracoli, per anni, perlomeno fino a che le chiese cosiddette per bene non riescono con lusinghe, con minacce, eccetera, insomma lo vogliono aiutare. E allora invadono la sua missione, organizzano la sua missione secondo la loro migliore tradizione e ordine religioso, e la missione diventa così una delle tante chiese addormentate della zona, ad immagine e somiglianza di altre chiese addormentate, con panche da scaldare la domenica mattina. Va bene, appunto è durato fino al 1912, 13, 14, 15, non c'è una data esatta che ho potuto trovare. Quindi le religioni non avrebbero potuto farlo se Seymour avesse suddiviso per tempo la sua missione in tante chiese nelle case. Quindi queste religioni non avrebbero potuto uccidere, distruggere la sua missione se lui avesse suddiviso le sue pecore in case, come facciamo noi. Noi ci aspettiamo l'anticristo, invece in quel caso gli anticristi erano le chiese. Per questo ti dicendo ai fratelli, suddividetevi nelle case, perché viene l'anticristo, viene l'anticristo. Suddividetevi, fate la vostra casa una chiesa, non venite qua come qualcuno ha fatto, è venuto qui tutto deluso, oh frate Giuseppe, non c'ha riunioni settimanali, non ce l'ha mensili. Non vi abbiamo invitato, fratelli, chi vi ha dato di venire? Tornatene dove siete venuti. Noi qua non invitiamo nessuno. E se qualcuno viene, viene per la sua fede e cercheremo di incontrarlo, di aiutarlo nello spirito, tutto. Ma dovete la comunione, la fellowship, l'incontrarsi con i fratelli sono con le vostre pecore che voi state testimoniando. E se non avete fellowship, se non avete comunione con le pecore, con altri fratelli, perché non state evangelizzando. È inutile che il fariseo A si riunisce di questa casa, si riunisce con il fariseo B dell'altra casa e fanno una chiesa. Non avete fatto una chiesa in casa, ma è semplicemente un altro edificio, anche se è casa vostra. Quindi se volete pecore che vi amano, che vi seguono, che vi ascoltano, va bene, che stanno in unità con voi, sono quelle che voi evangelizzerete.
È vero,
non è i fratelli di là e di qua che convincete a mangiare una spaghetti insieme, no? E leggiamo un paio di pagine di Bibbia e beviamo un bicchiere di vino e poi faremo la comunione. No, queste sono cretinate. Quella, lasciate le chiese della domenica. Forse in altri tempi magari era anche possibile, in questi tempi è impossibile, viene l'anticristo, dobbiamo organizzarci, dobbiamo metterci a casa nostra, ogni casa nostra deve essere una chiesa. Quanto siamo? Non so quanti migliaia di fratelli abbiamo, metti, non lo so, 5.000, quanti abbiamo nel corso biblico?
1.700.
Ok, 1.700 fratelli, così dovremmo avere 1.700 chiese. Va bene, io prego Dio che abbiamo 1.700 chiese, però il corso biblico, i fratelli iscritti aumentano di giorno in giorno.
Sì, sì.
Beh, quindi presto prego per 2.000 chiese, presto pregherò per 4.000 chiese. Ogni fratello che ha una casa, quella nella mia preghiera deve essere una chiesa dove inviterete le pecore degne, non i falsi fratelli, pecore degne, a riunirvi intorno al focolare, va bene, dalla Bibbia, dallo Spirito Santo. E poi li manderete a evangelizzare guidandoli con l'esempio, non a prediche, e quando loro saranno forti, allora anche la loro casa sarà una chiesa, quando arriverà un gruppo di 10, 12, e così via. Quindi moltiplicazione, va bene?
Amen.
Alleluia. Oh. Prendiamo fiato, Angela.
Ok, va bene, mettiamo una canzone?
Ah, va bene, così che almeno bevo un bicchiere di acqua e... Grazie Signore, grazie così che hai misericordia.
No, stavo pensando prima, mentre parlavi, al canto fede, perché quando devi fare qualcosa per Gesù, tu, come ti ho detto, vorresti sentire i tuoi doni che vibrano in te, che sei piena di doni, e così hai più fiducia, più coraggio ad andare. Però dobbiamo servire per fede, non per vista, non per sentire, ma per fede. Andiamo per Gesù per fede. Quindi ascoltiamo questo canto, fede, che è la scrittura di Ebrei 11:1, che dice: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono.
Sure.
gloria a Dio, andiamo per fede in ubbidienza a servire il Signore. E la maniera più veloce di sapere quali sono i nostri doni spirituali è di andare, e mentre andiamo li scopriamo.
Bene, bene, bene. Così almeno ho fatto io. Non sapevo neanche che esistessero, che esistevano doni dello spirito. E li ho scoperti, sai, mentre... Una volta ho comprato una macchina usata e dopo che la usavo ho scoperto che era un turbo, non lo sapevo. In salita tenevo l'acceleratore... E in salita la macchina rallenta, invece gli ho dato invece l'acceleratore schiacciato un po' e boom, ha fatto un salto in avanti in salita. Mm-hmm. È schiacciato che c'è il turbo. Quindi in certo senso cioè Gesù è il nostro turbo.
Amen.
Va bene, andiamo pappa molla, però diventiamo pappa forte. Vabbè, grazie. Quindi dicevamo, se Seymour avesse sparso la sua missione nelle case, gruppi, 10 sì, sì, qua, 5 là, 3 là, 4 là, 12 qui, cioè le chiese locali status quo non potevano fare niente. Che loro sono andati lì, sai, pieno di lamentele, ah, ma disorganizzato, quello con la scatola in testa, eccetera. Parlavano in lingue quando nessuno capiva cosa la lingua erano. Cioè, dicevano, però guarda lo Spirito Santo, guarda i miracoli. Vabbè. Comunque, questa è una buona lezione per noi di spingere le chiese nelle case, però grazie a Dio che per quanto riguarda Seymour e Azusa Street, anche se le chiese dinosauri, l'organizzazione dei dinosauri religiosi ha cercato di fermare tutto, perché erano gelosi. Gelosissimi, perché si vergognavano davanti alla congregazione che loro erano buoni a nulla, nessun miracolo, questo c'è tutti i miracoli. Allora non ci sono le sedie, le finestre, tutte queste cretinaggini. Però grazie a Dio era troppo tardi per queste organizzazioni religiose di fermare il movimento dello Spirito Santo. Ormai da Azusa Street erano partite centinaia di missionari pieni di carisma e dello Spirito. Erano già stati unti ormai, già addestrati a continuare la reazione a catena dello Spirito Santo, e tanti di questi cioè non le chiese locali ma quelli addestrati da Seymour, cioè lo Spirito Santo le inviò in tante nazioni dove sono nati movimenti carismatici. Mm-hmm. Compreso nella Chiesa Cattolica è nato un movimento carismatico, il rinnovamento dello Spirito, però oppresso dal dinosauro della gerarchia cattolica che tuttora li guarda di malocchio, perché i carismatici nelle chiese cattoliche sono stati iniziati dai fratelli pentecostali, Dio li benedica. E quindi la chiesa cattolica questo non gli va giù. Poi c'è chiesa cattolica, parlare in lingua, i pastori carismatici di chiesa cattolica non erano mica di teologia, di preti e suore, no, erano gente normale. Io sono stato predicato in una quarantina, ho fatto un teatrino del Vangelo in almeno 40 gruppi carismatici cattolici, era il 1981, raccoglievo soldi per pagare i biglietti aereo per andare in Argentina, 1981, e i soldi li ho trovati passando il cappello nelle chiese carismatiche cattoliche che mi ospitavano, mi davano da dormire, mi davano da mangiare, gente assolutamente meravigliosa, dolce, però c'era sempre una mummia lì a spegnere lo Spirito Santo, c'era sempre uno vestito di nero, triste, una faccia lunga mezzo metro, il capo, cioè nominato dalla vescova, no? E sotto di lui tutta gente infuocata a lodare il Signore, a saltare, e lui lì che li guardava con occhi mezzo addormentati, poveracci. Alleluia. Comunque questi di Azusa Street andarono in tutto il mondo e iniziarono appunto i movimenti carismatici come i pentecostali, che oggi sono anche loro mezzo addormentati, come per esempio le chiese ADI in Italia sono più addormentate che sveglie. E c'è una sorella che ci ha scritto, sono state nelle chiese ADI, chi era, Marina? Che c'è una sorella ci ha detto che ha perso la vita, gli hanno convinto che ha perso la vita eterna, andava all'inferno, sì. Non era sicura da sé. Sono diventati peggio dei cattolici questi pentecostali. Cattolici che credono che ti salvi con la salvezza, ci vuole la Madonna, eccetera. Sono diventati uguali, però con un linguaggio diverso. E questo sorella ci ha detto, però quando ho seguito il vostro messaggio alla radio ho capito che la salvezza ce l'ho. Abbiamo parlato ieri, l'altro ieri, quando è stato, abbiamo parlato di questa.
Sì, sì, sì.
Vabbè, abbiamo parlato di questa sorella. E infatti questa è la situazione. Comunque voglio dire questo: Dio vuole usare ciascuno di noi. Non importa se ci riteniamo buoni a nulla, senza doni, senza un occhio o senza un orecchio, rigettati, perseguitati dalle chiese che dovrebbero aiutarci. Vediamo come l'ordine religioso del tempo di Gesù, com'è che ha aiutato Gesù? La crocifiggenza?
Non l'ha aiutato.
L'ordine religioso che doveva aiutare Gesù lo ha fatto crocifiggere. Quindi non importa se sei preparato, fratello o sorella, non importa se sei teologizzato, seminarizzato, se eri pastore evangelico o prete cattolico, o se hai venduto droga fino a ieri, non importa, non importa.
Sì.
O se eri una donna di strada, non importa, non importa. Molti ultimi saranno primi, e vediamo che gli apostoli neanche sapevano la differenza tra amare chi li respingeva o se bruciare i vivi sul colpo. Sai che c'erano degli apostoli di Gesù che volevano bruciare la gente sul colpo? Allora, forse qualcuno l'ha detto nel Vangelo. Vuoi leggerlo? No, se lo leggono loro. Guarda, Luca 9:51. Luca 9:51, i discepoli vogliono bruciare quelli che non ascoltavano il Vangelo. Immagina che teologia che avevano questi
apostoli. Era stile Vecchio Testamento.
E questi ancora andavano avanti così. E Gesù li sgrida: non sapete che spirito avete? Andiamocene via di qua prima che chiamate fuoco dal cielo. Gesù li manda ugualmente, 12 buoni a nulla come erano. Gente che cadeva, si rialzava, si lamentavano, mormoravano, ok, ma poi, poiché erano poi pecorelle, si pentivano, lodavano Dio, e nel processo di tutte queste cose imparavano mentre sbagliavano.
Okay.
Non è che Gesù ha fatto, però lo sbaglio che Gesù non ha fatto, e non ha fatto nessun sbaglio, è che non li ha mandati in qualche cimitero religioso, seminario religioso a imparare cosa? A copiare le prediche di altri. No, li ha mandati a imparare dallo Spirito Santo. Imparate mentre andate, ma faremo sbagli, meglio così imparate qualcosa. Va bene? Va bene, così dobbiamo essere noi, va bene? E andare avanti anche se non sappiamo cosa stiamo facendo. Dio non chiede a nessuno di noi alcuna perfezione, o che siamo senza peccati o senza sbagli. L'importante è solo una cosa. Qual è? Chiediamo il nostro cuore a Gesù. Tutto il resto ci sarà dato in sopraggiunta.
Amen.
Leggiamo 1 Corinzi 1, 26 a 29.
1 Corinzi 1, 26 a 29. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio.
Wow. Amen. Vai avanti.
Bello. Come si dice Zefania?
In italiano si dice Sofonia.
Oh. Sofonia 3, verso 12.
Zefania.
Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero che confiderà nel nome del Signore.
Che confiderà nel nome del Signore. Cosa sta dicendo qua? Che Dio sceglie le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti.
Sì.
Un popolo umile,
umile, che
confiderà nel Signore. Quindi Dio non dà spazio a tutte queste false religioni, che ti serve il diploma teologico, che devi essere prete diplomato, pastore diplomato. Non c'è nella Bibbia. Dio nella Bibbia, la maggioranza erano senza nessun diploma. C'è qualcuno che era stato diplomato, ma per sbaglio. Ezechiele era sacerdote, ma per sbaglio. Cioè è capitato. È capitato così. Ma non è che era necessario. Anzi, i diplomi teologici sono un ostacolo. Cioè, perché ti hanno lavato il cervello riguardo, in base a quello che insegnano loro. Cosa studi nelle scuole teologiche? Quello che gli uomini dicono, perché la Bibbia non serve 3 anni per insegnarti 3-4 scritture per andare in strada dalla salvezza di Gesù. Che 3 anni? Servono 3 anni perché tu ti convinca che Dio è un pentecostale, un battista, un cattolico, un Geova, un mormone. Servono mesi e anni per convincere uno. Non è semplice convincere uno che Dio era mormone o testimone di Geova. Non è facile, ci vogliono anni per convincerli. Ecco perché sono anni di seminario. Quello invece che c'è bisogno è solo nascere di nuovo, possibilmente battezzati nello Spirito Santo il più presto possibile, e imparare una scrittura. E con quella scrittura, per esempio Giovanni 1,12, Giovanni 3,16, Giovanni 10,28, oppure Giovanni 11,25, 26, oppure Romani 10,9, 10 e 13, oppure Apocalisse 3,20, sono tutte scritture da memorizzare, fratelli, diamoci da fare, per cortesia memorizzarle, tutte sulla salvezza. Te con una di queste scritture può salvare le persone, può dare la salvezza di Cristo.
Amen, amen.
Va bene?
Sì.
Luca 10,21, cosa dice?
Luca 10,21, in quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto».
E allora, perché questi devono dirci che dobbiamo diventare sapienti, intelligenti, seminari biblici? Addirittura ci sono dei falsi profeti nelle chiese, che ci sono dei fratelli e sorelle che ci scrivono: io volevamo evangelizzare, però il pastore o il prete dice che no, dobbiamo prima fare teologia, prima imparare. prima, poi quando praticamente dopo mesi e anni che dispegne lo Spirito Santo e che questo qui è diventato un carciofo bollito, una patata lessa, che ormai è addormentato di giorno e di notte nello spirito, e non evangelizza nessuno così. Mm-hmm. Chi va nelle strade a parlare di Sant'Agostino, di Santa Caterina,
no,
di Papa Innocenzo,
no,
di non so, Martin Lutero, John Wesley?
No.
Chi ci va? Chi
una... La gente, solita, no.
Il mondo vuole Gesù, il mondo vuole sentire parlare del Vangelo, ma il Vangelo vero, non quello patate bollite.
Amen.
Il Vangelo di amore, di gioia, di entusiasmo, di felicità, il Vangelo dato in linguaggio hippie, nel linguaggio dei drogati, nel linguaggio delle prostitute, nel linguaggio degli atei. Come sono queste lingue? Dove le insegnano? E te lo insegnano loro. Vai dagli atei e ascolti le loro barzellette atee. Vai dalle prostitute e ascolti le loro storie, le loro lacrime,
il fatto
che hanno paura dei religiosi perché li trattano come prostitute. Invece le prostitute sono i religiosi. Ha detto Gesù, Matteo 21,31. Ho detto, le prostitute vanno nel regno di Dio prima di voi, religiosi. Quindi cerchiamo di non essere religiosi, cerchiamo di essere cristiani, per cortesia. Giacomo dice che la pura religione è aiutare le vedove e visitare gli orfani. Quindi la religione è quello, cioè assistenzialismo, dare un pezzo di pane, questo, a chi ne ha bisogno, d'accordo?
Amen.
Ma la religione. Ma invece Gesù Cristo non ha mai detto: sono venuto a portarvi una religione. Al contrario,
i cristiani
non si chiamavano neanche cristiani perché timore che diventasse una religione. No, Gesù non li ha chiamati neanche cristiani. In Antiochia il mondo li ha chiamati, è la terminologia mondana. Allora chi siamo noi? Siamo di Cristo, in Cristo, seguiamo la via, siamo in cammino, siamo qui a dare l'amore, ricevere l'amore, dare lo spirito, ricevere la salvezza, dare la salvezza, siamo il corpo di Cristo e non siamo religiosi. Beh, se mi chiami religioso mi offendo. Ti dico, stai zitto, non mi offendere, non sono religioso, non voglio esserlo, odio la religione, amo i religiosi perché li devo salvare o liberare o convertire.
Amen.
Va bene?
Amen, amen. Grazie,
allora,
signora,
cosa
amen.
Dobbiamo fare? Dobbiamo fare che anche se possiamo fare poco, cioè anche se non possiamo fare molto, però se noi perseveriamo in base a come Dio ci dà la possibilità, abbiamo adempito la volontà di Dio. Dio ci chiama a perseverare nel poco. Cosa dice Giovanni 8,31?
Giovanni 8,31: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli.
Allora, non dice se siete cattolici o protestanti. Se perseverate nella mia parola, a Dio non gli interessa niente di queste religioni, invenzioni di uomini. Gli interessa se perseveriamo nella sua parola. Matteo 24,13.
Matteo 24,13: ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Non chi è cattolico, protestante o geova, eccetera, ma chi persevera sino alla fine in cosa? Andare in chiesa a scaldare una panca? No!
No.
nella mia parola. Gesù è la parola fatta carne. Noi abbiamo la parola nel cuore, perché abbiamo Gesù nel cuore, abbiamo la parola e dobbiamo seguire quello.
Apocalisse
3:10.
Apocalisse 3:10. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Quindi Dio, qui in Apocalisse 3:10, era Giovanni che riceveva il messaggio, era circa 95 dopo Cristo, 94, 95, 96, quella zona lì. Va bene? E in quel momento lì Dio stava mettendo alla prova tutti gli abitanti della terra. Cosa sta parlando qui? Innanzitutto riferendosi alle chiese cristiane. Cos'è? Una grande persecuzione stava arrivando. Quindi, fratello Giuseppe, com'è che si applica questo a noi? Qui sta parlando alla chiesa di Filadelfia. Sì, è vero. No, io sto solamente dicendo, così opera Dio. Così Dio funziona. Va bene? C'è ancora un'altra scrittura e concludiamo il messaggio con questo. Quel che voglio dimostrare con questo è: Dio opera così, Dio mette alla prova le chiese. In 300 anni di chiesa primitiva ci sono state 10 principali persecuzioni, crocifissioni, arene buttate alle belve, nello spazio di 300, persecutati qui e là un po' spesso, però 10 persecuzioni principali. Perché? Perché la Chiesa si stava addormentando. La Chiesa di Efeso: hai dimenticato il tuo primo amore. La Chiesa di Tiatira: tu sopporti quella donna Jezebel. La Chiesa di Smirna: una Chiesa che sarebbe stata provata 10 giorni, sii fedele fino alla morte, ti darò una corona di vita. La Chiesa di Sardi: mezza morta, hai il nome di essere vivo ma sei morto. Però qualcuno è vivo, saranno con me vestiti di bianco. Va bene, la chiesa di Pergamo: sopportavano i Nicolaiti, detto questo contro di te, sopporti i Nicolaiti. La chiesa di Laodicea, loro non erano, dice che non erano chiamati a vivere, morire, soffrire per Gesù. Non erano né chiamati, però neanche respingevano Gesù, quindi non erano caldi, bollenti per il Signore, però neanche freddi come la chiesa di Sardi che erano mezzi morti. No, loro erano tiepidi. E Gesù dice, già Apocalisse, sto parlando di Apocalisse capitolo 2 e 3, quindi Apocalisse 3 e 14 dice: perché tu sei, non sei né caldo né freddo, sei tiepido, Dio ti vomita dalla mia bocca, mi dai volta stomaco. Va bene, la chiesa di Laodicea, l'ultima chiesa, la settima chiesa, è la chiesa che rappresenta profeticamente la chiesa di oggi. Noi chi siamo? Noi siamo, o vogliamo essere, e speriamo di essere, o preghiamo di essere, o viviamo per essere, e operiamo per essere, e amiamo Gesù per essere la chiesa di Apocalisse 3, cos'è, 7? Apocalisse 3, 7. Cosa dice Apocalisse 3, 7, Angela?
Apocalisse 3, 7.
La chiesa di Filadelfia che rappresenta la sposa di Gesù. Preghiamo Gesù che ci ritenga degni di poter essere.
All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Quindi ho messo davanti a te una porta aperta, perché? Perché hai serbato la mia parola. Non dice perché appartiene a questa chiesa di Filadelfia, che è una chiesa giusta. No. Uno può appartenere alla chiesa migliore ed essere Giuda, caro mio. Il Signore giudica uno per uno.
Sì.
C'è altro? O sufficiente?
Sì, poi continua con verso 10 che abbiamo letto.
Sì, 21? Un messaggio a tutte le chiese?
3:21?
Sì.
Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Va bene, avvertimento verso 22.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Ma non mi risulta che ai tempi di Gesù la gente è senza orecchie. Sta parlando orecchie dello Spirito.
Certo, sì.
Sta dicendo che magari puoi avere orecchi perfettissimi, però nello Spirito sei sordo perché non vuoi udire.
Sì.
Va bene, concludiamo con Luca 22, va bene, 28 a 30, che ancora torniamo al soggetto del perseverare. Matteo 24, 13, chi va perseverato fino alla fine sarà salvato. Giovanni 8, 31, chi persevera nella mia parola sarà veramente suo discepolo. Per essere discepolo deve perseverare nella parola, non perseverare in un edificio di chiesa, in una religione, no. Facciamocene delle chiese in casa, ma perseverare nella parola. La prima chiesa aveva solo chiese in casa, quindi si tratta di perseverare nella parola. Luca 22, 28 a 30, stesso soggetto, e concludiamo con questo.
Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove.
Perseverare nelle prove di Gesù. Prepariamoci alle prove. Tutto il mondo sarà provato. Infatti è stato provato 2000 anni fa diverse volte, 10 grandi persecuzioni, e sarà provato adesso, nel tempo della fine, come la grande tribolazione, come mai prima, più grande di tutte le altre tribolazioni messe insieme. Infatti nel XX secolo sono stati assassinati più martiri cristiani che non tutti i martiri dei 2000 anni precedenti messi insieme. Va bene? Grazie Signore. Luca, vai avanti con Luca 22.
Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele.
Ok, qui Gesù non poteva dire cattolici e protestanti, ma questo che vuol dire? Perché adesso noi siamo l'Israele spirituale, va bene? Siamo Israele spirituale. Leggere Romani 2, capitolo 2 e capitolo 9. Noi siamo l'Israele spirituale. Leggere Giacomo 1, verso 1, alle 12 tribù di Israele nella dispersione. Gli sta parlando ai farisei, sta parlando ai cristiani, le 12 tribù di Israele nella dispersione, Giacomo 1:1, Giacomo il fratello di Gesù, vescovo di Gerusalemme. Va bene, e allora fratelli, con questo concludo, io mi fermo qui,
grazie,
che si sta
Gesù.
Facendo un po' tardi, giusto Angela?
Sì, ci fermiamo.
Ci fermiamo.
Gloria a Dio, grazie Gesù.
Abbiamo superato il nostro limite.
Ti leggo veloce solo un messaggio da parte di Maria. Amen, amen, amen. Questa è una conferma per me. Grazie, fratelli. Gesù mi parlava proprio di questo. Grazie, Gesù. Tu ci ammaestri nella vita, ci perfezioni in vista dell'eternità con te. Vi voglio bene.
Grazie, Maria. Grazie,
Gloria
Maria.
A Dio.
Tu, questa è un'altra sorella, gioiello.
Sì.
Grazie, Gesù.
Grazie, Signore. Amen.
Gloria al Signore. Infatti, noi la nostra preghiera qui è: cos'è che possiamo fare per i fratelli? Cos'è che i fratelli hanno bisogno? Qual è il messaggio che hanno bisogno? E poi andiamo da Gesù e gli chiediamo a Lui: dacci il messaggio. A volte il messaggio è una risposta a un fratello, una sorella che fa una domanda.
Sì.
A volte invece la domanda viene dopo il messaggio, non si sa mai. Ma confido che questo messaggio, Angelina, è buono per me questo messaggio.
No, questo messaggio tanti hanno chiesto, però Maria non è stata tra di loro, ma vedo che ha risposto anche a lei. Quindi anche a quelli che non chiedono forse risponde.
Stanno attendendo che Gesù faccia un segno, non ci saranno segni. Una generazione addormentata sulle panche di chiesa chiede un segno, nessun segno sarà loro dato, se non quello di Giona, cioè il segno è già venuto ed è passato, il segno è già apparso sul monte, e il segno è stato crocifisso,
sì,
il segno è morto e
grazie,
il segno è risorto. Che altri segni vogliamo? Matteo 16:1 dice: una generazione malvagia chiede un segno, nessun segno sarà dato. Perché? Ma perché il segno c'è già, scritto col sangue, va bene? Si chiama Vangelo, si chiama Gesù, si chiama come il Padre ha mandato me, io mando a voi.
Amen.
Si chiama andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Il segno c'è già. Il segno si chiamano comandamenti. Ci sono comandamenti specifici di andare e predicare il Vangelo. Oggi, secondo il Vangelo che Dio ha dato a noi, il messaggio ha dato a noi, sono le chiese nelle case. Questo è il comandamento, perché così potete avere una chiesa ovunque siete. Perché? Perché se andate a una chiesa edificio, vi imbacuccano, vi imbavagliano, vi bendano gli occhi, ma non vi fanno profetizzare, non vi fanno andare in giro a predicare Gesù. No, devi predicare il, com'è che ha detto quella sorella, io no, a tutti i costi, c'è una sorella che mi ha mandato un'email, io andavo a evangelizzare, dicevo siamo cristiani, dice no, devi dire pentecostale.
Sì, sì, sì.
Come gli hai detto, ti ricordi?
Sì, che deve dire la religione alla quale appartiene, sì.
Cioè, come dire, andare in strada e dire buongiorno, io sono di fratel Giuseppe, per cortesia. Anzi, noi diciamo qua, fratelli che vengono qui, per cortesia, qui andate in nome di Gesù, non andate in nome di fratel Giuseppe, tantomeno pentecostali cattolici. Andate nel nome di Gesù Cristo, insomma. E se Gesù non basta, fratel Giuseppe non può aggiungere un bel niente e nessuna religione neanche. Angela, io
nel nome direi, di Gesù. Grazie, Signore.
Direi che ci fermiamo qui. Dio benedica i fratelli che questo qui già l'hanno capito, fratelli che hanno fatto corso biblico e che hanno già iniziato chiese nelle case. Amen. E hanno cominciato uno alla volta, due alla volta, tre alla volta, e già iniziato.
Sì.
Va bene? Perché dice Gesù, una chiesa nella casa comincia da quante persone, Angela?
Due.
Due, dove
due
lo dice?
O tre.
Dove lo
dice? In Matteo 18:20.
Matteo 18:20. Va bene? Matteo dice, una chiesa nella casa comincia con due persone o tre.
O tre.
Ci siamo?
Grazie, Signore.
Angela, io ti benedirei, ti ringrazierei.
Oh, grazie.
Loderei il Signore per te e per tutti i fratellini e le sorelline che ci hanno seguito.
Amen.
Grazie al programma che ti ho preparato, che io mi hai invitato a intervenire, eccomi qua.
No, e al contrario, tu hai preparato, io ho intervenuto.
Ok, vabbè, comunque litigheremo.
Diciamo 50-50.
Litigheremo dopo, d'accordo. Vabbè,
no,
fratelli,
grazie,
scrivete
Signore.
Email, fateci sapere, mandate i vostri reclami, se proteste, se abbiamo sbagliato in qualcosa. Vi chiediamo scusa in anticipo.
Grazie, Gesù.
Tutti gli sbagli a opera nostra,
sì.
Però qualunque cosa che è funzionato bene, date la gloria a Gesù, è stato
Amen.
Lui.
E con tutti gli sbagli Dio ancora può usare qualcosa, anche così come siamo. Quindi avanti per Gesù, non scoraggiarsi mai, non pensare mai alla carne, alle debolezze, ai sbagli. Avanti per Gesù, con il Signore vinceremo se non ci fermiamo.
Alleluia.
Amen.
Allora, cosa mettiamo? Marocchi o fede? Mettiamo Marocchi o fede?
Vedrai miracoli se crederai?
Vediamo.
Okay.
Andiamo per i miracoli.
Ciao fratelli, un abbraccio.
Ciao, vi salutiamo.
Ciao.
Con i miracoli, fratelli.
Amen.
I miracoli di Gesù. Alleluia, amen. Ci sentiamo
grazie,
domani
Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Preparate il cuore, l'amore, l'attenzione, la concentrazione. Ci sintonizzeremo domani. Alleluia. Ciao,
amen.
Un bacione. Grazie Gesù.
Ciao, ciao, ciao.
Pregammo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra verità. Paura non avrai, la fede sa proteggerci, la speranza può cambiare la nostra realtà. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli tu potrai se crederai. Questo è il tempo in cui sperare non è facile, è la gioia che c'è in noi, del vento vola via, ed ora sono qui, il cuore è così fragile, cerco in Dio la forza che io non ho. Fede non accorgi che Dio c'è.